Modem.
La cocaina è un souk, un grande mercato di miraggi e illusioni.
Intanto la cocaina non suscita allarme sociale perché crea status symbol, quello della grande bellezza, delle strisce candide.
Insicure, imprevedibili e talvolta letali, il boom delle nuove droghe sintetiche conosciute come legal highs sta creando grossi problemi ai governi di tutta Europa. Come proteggere i cittadini? Le droghe sintetiche simulano gli effetti di sostanze illegali come cannabis e cocaina. Ne sono state identificate centinaia, molte vietate, ma altre tuttora vendute liberamente. Questi prodotti non testati possono rappresentare un grosso rischio per la salute.
Quanto l'Europa è dipendente dalla droga, dalla cocaina e dall'eroina, quanto si stia diffondendo il consumo delle nuove sostanze psicoattive. Sono alcune delle domande a cui cerca di dare risposta il nuovo rapporto 2018 sulle droghe pubblicato ieri dall'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze. Ben ritrovati da Nicola Lewin e da Andrea Netzer, autore della copertina sonora, in regia Giuseppe Bucci. Dunque, le conclusioni ridotte un po' all'osso non sono particolarmente rassicuranti. In Europa la produzione e la disponibilità di droghe sono in crescita, in un mercato peraltro molto dinamico che si adatta anche facilmente ai cambiamenti. Così come è in crescita nei paesi dell'UE e in Norvegia e Turchia, per il quarto anno consecutivo il numero di decessi per overdose. 9.000 si stima siano le morti, spesso anche causate dall'assunzione di più sostanze. Oggi dunque discutiamo di droghe, di tendenze, pensando in primis alle realtà svizzera e svizzera italiana. Ci introduce al tema Frank Zobel, lui è direttore aggiunto della fondazione privata Dipendenza Svizzera, impegnata nella lotta contro le dipendenze. Zobel è stato anche un po' il padre di queste relazioni annuali dell'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze. Lo ha intervistato Andrea Netzer e si parte dai contenuti del rapporto 2018.
L'osservazione principale è l'aumento della disponibilità di cocaina. Si manifesta in particolare con la presenza di cocaina più pura e con un volume di sequestri in aumento in Europa. Sappiamo anche che in America del Sud la produzione è aumentata e che le tecniche di produzione sono migliorate, si riesce a fabbricare cocaina più pura. Uno studio sulle sostanze rinvenute nelle acque reflue di una cinquantina di città europee ha poi piazzato le 5 città svizzere che vi hanno partecipato, Zurigo, San Gallo, Ginevra, Berna e Basilea, tra le prime 10 in Europa per il consumo di cocaina. Possiamo quindi affermare che c'è molta cocaina da noi, che ce n'è molta in Europa e che questa evoluzione va sorvegliata con attenzione per capire se provocherà problemi come un maggior numero di persone ricoverate nei pronto soccorsi degli ospedali o con problemi cardiovascolari o confrontate con problemi di dipendenza da questa sostanza.
Cosa dire delle centinaia di nuove droghe sintetiche che hanno invaso il mercato europeo? Si tratta di un'emergenza anche a livello svizzero.
Per quanto concerne le nuove droghe di sintesi, il fenomeno esiste da una decina d'anni. Oggi l'Osservatorio europeo segue 670 nuove molecole e tra queste alcune destano particolare preoccupazione. Sono sostanze chiamate oppioidi di sintesi, sostituti dell'eroina. A volte appaiono in certi paesi europei, sono droghe estremamente potenti e sono state associate a decessi. Per il momento in Svizzera siamo relativamente risparmiati da queste sostanze. C'è stato qualche sequestro, ma le inchieste condotte ci dicono che il consumo è piuttosto basso. Un po' il contrario rispetto al consumo di cocaina. Per il momento non abbiamo grossi problemi con queste sostanze.
Il grande consumo di cocaina in Svizzera si spiega forse anche con l'elevato potere di acquisto della popolazione.
Ma ce che dovete sapere in Svizzera.
Deve sapere che in Svizzera le droghe non sono molto care, almeno nella regione che conosco, Ginevra e Losanna. Se facciamo eccezione per droghe rare come la metanfetamina, Una dose di droga costa come un biglietto del cinema. È questo il costo delle droghe oggi in Svizzera. Non è quindi il prezzo la ragione per cui una persona cambierebbe sostanza. Quello che abbiamo visto in alcuni paesi europei è che quando certe sostanze non sono disponibili, per esempio la cocaina o l'ecstasy, allora sul mercato ne arrivano altre, specialmente queste sostanze sintetiche, spesso prodotte in Cina.
Le considerazioni di Frank Zobel, direttore aggiunto di Dipendenza Svizzera. Guido De Angeli, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è operatore di Radix e responsabile di Danno.ch, servizio di informazione e consulenza sui rischi del consumo di sostanze psicoattive illegali. Quindi buongiorno anche al commissario capo Andrea Lurati, responsabile della sezione antidroga della Polizia Cantonale Ticinese. Ben arrivato.
Grazie, buongiorno.
Dunque, Guido De Angeli, nella relazione dell'Osservatorio Europeo si parla, non si parla in realtà di emergenza, però i toni sono comunque piuttosto preoccupati e preoccupanti, il consumo di cocaina soprattutto che desta una certa preoccupazione, emergono comunque sempre più spesso l'uso di sostanze psicoattive, la canapa che rimane comunque a livelli molto elevati. Come possiamo leggere questi dati? Come una sorta di specchio, un riflesso della società europea, quindi della società occidentale?
Ma spesso effettivamente le droghe possono essere considerate un po' dei rivelatori un po' di stili di vita e di alcuni comportamenti sociali sempre più frequenti. È chiaro che la cocaina a fianco della canapa soprattutto è la sostanza illegale più frequentemente consumata. È affine anche a un certo stile di vita che punta sulla performance, che punta sulla sicurezza di se stessi e una forte autostima. Diventa quindi una sorta di droga anche funzionale proprio per far fronte alle sfide della quotidianità.
Rimangono comunque delle minoranze coloro che la utilizzano in maniera anche proprio addicted, nel senso in maniera frequente.
Ma diciamo che la maggior parte dei consumatori in generale di sostanze illegali fanno un uso occasionale di questi prodotti, quindi se la parte della popolazione che ha avuto un'esperienza nella vita con una sostanza stupefacente è molto superiore a chi ne fa un uso regolare. Ecco, sulla cocaina si parla di un 4% della popolazione svizzera che ha provato almeno una volta nella vita, ma ecco che siamo sotto l'1% per quanto riguarda le persone che la consumano almeno una volta al mese.
Andrea Lurati, proprio sulla cocaina e sul consumo di cocaina per quanto riguarda la realtà ticinese, la tendenza quindi all'aumento è confermata anche nella Svizzera italiana?
In Ticino riscontriamo più o meno la tendenza a livello europeo dell'aumento del consumo di cocaina, ma comunque un aumento che si riscontra già da alcuni anni e non porta dei picchi, ma comunque ciò che preoccupa è che è costante.
Costante aumento, non diciamo trascendentale, ma comunque un aumento.
Sì. Esatto, ogni anno denunciamo più consumatori di in particolare canapa e cocaina, e a farla da padrone sono sempre queste due sostanze che portano all'aumento di queste denunce.
Parlando di cocaina, quello che risalta anche dalla relazione dell'Osservatorio Europeo è il fatto che ci sia sul mercato sempre una maggiore purezza della cocaina, si parla di una purezza fino al 60%, è una realtà che riscontrate anche qua in Ticino?
Il 60% di purezza è sicuramente una cifra molto alta. Da noi è presto per dire che questa sia una tendenza, perché in alcune inchieste troviamo delle purezze abbastanza alte che magari si avvicinano al 60-70%, in altre magari ci troviamo confrontati a delle sostanze che superano di poco il 10%, comunque ci vorrà ancora tempo per poter dare una tendenza a livello cantonale.
E sulla questione dei prezzi, più o meno la purezza influisce anche sul prezzo, perché leggevo comunque che appunto il rischio poi di avere comunque una cocaina molto pura ma allo stesso livello di prezzo.
Sì, il prezzo è dettato da alcuni elementi, tra i quali la purezza, la quantità che ne acquisto, come è andato probabilmente anche il raccolto in Sud America, quindi sono diversi elementi che portano al prezzo finale. Ascoltando l'intervista di prima, il professore ha detto che una dose di stupefacente costa come un biglietto al cinema. Io mi ricordo 20 anni fa, quando ho iniziato la scuola di polizia, c'era un oratore durante una lezione sugli stupefacenti ci diceva che una dose di stupefacente costava come un paio di jeans firmati, quindi qualcosina in questi vent'anni è cambiato.
Adesso basta, diciamo così, rinunciare a una serata al cinema per potersi comunque fare una dose. Guido De Angeli, questo dei prezzi è comunque piuttosto indicativa anche un po' su come evoluzione. Sempre pensando all'osservatorio, il suo presidente parlava di un cambiamento maggiore per quanto riguarda di nuovo la questione purezza. Cosa comporta questo? Quali sono i rischi, soprattutto legati alla salute pubblica?
Ma diciamo che quello che più preoccupa legato alla purezza della sostanza è proprio la sua variabilità, nel senso che può capitare di avere dei prodotti, dei campioni insomma che contengono anche meno del 10% di cocaina e dei campioni che contengono quasi il 100%, insomma sono quasi puri. Questo è quello che dimostrano le analisi insomma dei nostri colleghi di Berna e Zurigo, che offrono ai consumatori la possibilità di analizzare la sostanza e conoscerne il contenuto. Ecco che effettivamente una cocaina pura aumenta tra il consumatore quelli che sono gli effetti collaterali. Diciamo che dopo questo grande picco di euforia che ci può essere legato all'assunzione di cocaina particolarmente pura, ecco che l'intensità anche degli effetti collaterali e quindi il desiderio di consumarne ancora aumenta. Diciamo che la purezza della cocaina aumenta il potenziale di dipendenza di una sostanza e al contempo aumenta anche i rischi di intossicazione, perché comunque è una sostanza che è vasocostrittrice e può provocare delle conseguenze importanti sul sistema cardiaco.
E il consumatore evidentemente poi difficilmente viene a sapere anche del grado di purezza e quindi può conoscere se stesso, ma fino a un certo punto, se la sostanza non la conosce bene.
Questo è un rischio generalmente sottovalutato, perché senza un'analisi chimica è impossibile conoscere la concentrazione di un prodotto, e soprattutto i consumatori che ne fanno un uso più frequente, ecco che dal momento in cui si trovano una cocaina particolarmente pura, il rischio di sovradosaggio anche aumenta.
Prima abbiamo già citato le sostanze psicoattive e saluto a questo punto Alessandro Ceschi, direttore medico e scientifico dell'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana, dell'ente ospedaliero cantonale, eppure insegna nelle università di Zurigo e Basilea. Ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
Parlando proprio delle droghe sintetiche, dunque delle sostanze psicoattive, l'abbiamo sentito nella realtà europea, diciamo c'è un certo movimento, c'è un certo dinamismo in questo senso. In Svizzera, così pare, insomma, il fenomeno non ha ancora preso piede in maniera così decisa, diciamo.
Sì, è corretto quello che dice. Il dinamismo a livello europeo direi che è molto marcato. Ci sono alcuni paesi che hanno un grosso problema con queste nuove sostanze psicoattive, con anche diversi casi di decessi legati al consumo di queste sostanze.
Quali sono, tanto per citarli?
Le sostanze problematiche?
No, i paesi dove...
I paesi sono tipicamente i paesi così anglosassoni, Inghilterra, Irlanda e i paesi del nord Europa, sono classicamente quelli più toccati dal fenomeno, però ci sono così varia abbastanza nel tempo, è un fenomeno molto dinamico e così possono sorgere dei nuovi centri di problemi, come attualmente per esempio c'è in Polonia un grosso problema in una regione della Polonia, diciamo.
Si parlava già di un numero di sostanze veramente elevatissimo, varie centinaia, 670, ok, negli ultimi 10 anni, appunto è questo il dinamismo di cui si parlava?
Assolutamente sì, sono più di 670 attualmente le sostanze psicoattive che vengono attivamente monitorate da questo centro europeo, e tipicamente appunto ogni anno ne vengono immesse diverse decine. Nel 2015 erano 100 le nuove sostanze arrivate sul mercato, poi c'è stato un piccolo calo, ma siamo comunque intorno alle 50-60 nuove sostanze immesse sul mercato ogni anno, che vanno ad aggiungersi a quelle che già ci sono.
Questo per evitare di, come dire, per uscire dall'illegalità, quindi?
Questo è uno dei motivi, è quello, sì, la continua modifica della struttura chimica molecolare di queste sostanze da parte di chimici, comunque illegali, ma chimici, che modificandone la struttura tentano di aggirare le leggi. Nel frattempo diversi paesi sono comunque corsi ai ripari, vedendo di includere già di rendere illegali queste sostanze già preventivamente. Un altro fatto importante è comunque quello della ricerca di un'ottimizzazione del prodotto, quindi di una potenziazione continua delle sostanze, e questo è un grosso problema, perché per esempio per un gruppo molto importante di queste nuove sostanze psicoattive, penso ai cannabinoidi sintetici, si osserva una continua tendenza a un aumento della potenza della sostanza. Le prime arrivate sul mercato a qualche anno fa, le prime sono del 2009, erano sostanze già abbastanza problematiche, ma non particolarmente potenti. Le nuove generazioni di queste sostanze sono molto potenti e particolarmente tossiche.
L'abbiamo detto, intanto questa è, come dire, una realtà che tocca soprattutto paesi, altri paesi europei, in Svizzera non ancora tanto. Voi comunque state monitorando la situazione, da qui a non molto dovrebbero uscire i primi risultati del vostro studio, ci può correggere oppure...
È giusto, settimana prossima, giovedì prossimo, in collaborazione col Dipartimento della Sanità e della Socialità del Canton Ticino, avremo una conferenza stampa in cui presenteremo i dati del nostro monitoraggio, che è attivo da inizio 2017 per il Canton Ticino. Abbiamo una rete di collaborazione con in particolare con l'ospedale universitario di Basilea e di Berna, e da metà 2017 abbiamo anche avuto così l'onore e il privilegio di riuscire ad entrare a far parte della rete europea di monitoraggio di quello studio che si chiama Euroden, poco importa il nome, ma che è una rete di monitoraggio insieme ad altri 32 centri in 22 nazioni europee proprio del consumo di droghe, con una particolare attenzione a queste nuove sostanze psicoattive.
Adesso, senza svelare chissà che cosa, ma ci può confermare comunque che la tendenza è quella che il Ticino, la Svizzera italiana e più in generale la Svizzera per il momento sono un po' come dire, non toccati direttamente dal fenomeno?
Assolutamente sì, fortunatamente per il momento il fenomeno delle nuove sostanze psicoattive qui da noi in Ticino, ma in generale in Svizzera, sembra aver preso poco piede.
Commissario Capolurati, ce lo può confermare anche proprio sul terreno?
Sì, i dati in nostro possesso e quanto comunque si può tastare sul terreno, che al momento non suscitano ancora un grande interesse queste sostanze, che comunque dobbiamo monitorare proprio per la pericolosità, perché come per gli oppiacei sintetici ed altre di queste sostanze, il pericolo sono il fatto che vengono banalizzate magari dai consumatori, e anche il corretto dosaggio. Magari l'eroina fa tanta paura, ma se penso al fentanyl, con un grammo di fentanyl posso fare centinaia di dosi, quindi anche per qualcuno che entra in possesso di questa sostanza, dosarla correttamente per farsi la sua dose la vedo veramente complicata, quindi l'attenzione deve rimanere alta. Ma comunque confermo che soprattutto rispetto anche ad altri cantoni siamo relativamente fortunati su questo fronte.
Lei citava il fentanyl, quindi questo oppiaceo sintetico. Va detto che comunque in Svizzera il sequestro maggiore, mi corregga se sbaglio, è stato proprio fatto comunque in Ticino, a Lugano, un paio d'anni fa.
Nel 2016 sì, abbiamo avuto una quarantina di grammi di sequestro, e adesso non so se ci sia stati altri sequestri simili. Comunque sì, il sequestro più importante era avvenuto da noi. Fortunatamente era una situazione circoscritta, particolare, quindi questo ci ha portato a alzare la guardia, sì, ma comunque a renderci conto che non era un fenomeno così dilagante. E magari anche aver fatto informazione subito ha permesso anche da parte magari di consumatori di eroina che si sarebbero potuti avvicinare a queste sostanze, conoscendone magari i pericoli, si è potuto intervenire per tempo, diciamo.
Guido De Angeli, lei ha una spiegazione per il fatto che la Svizzera e il Ticino in particolare siano un'isola per il momento risparmiata da questo fenomeno?
Ma capire il fenomeno delle nuove sostanze psicoattive è sempre molto difficile, perché è molto sfuggente e non si presenta come magari in passato negli spazi pubblici, eccetera, ma si rimane un po' racchiuso nelle mura domestiche, in qualche computer. È chiaro che è comunque una realtà con cui siamo confrontati. e un'ipotesi che si potrebbe fare è che comunque la disponibilità, la qualità, il prezzo delle sostanze illegali conosciute, ecco, fanno sì che non ci sia questa grande domanda di nuove sostanze psicoattive sul mercato.
Alessio Ceschi, siamo nel campo delle ipotesi, ma è ipotizzabile proprio questa spiegazione, questa giustificazione per il fatto che intanto la Svizzera ne rimanga fuori?
Mi sembra plausibile, sì.
Plausibile. Con noi Guido De Angeli di Radix, il dottor Alessandro Ceschi e il commissario capo della sezione responsabile della sezione antidroga della Polizia Cantonale Ticinese, Andrea Lurati. Al momento anche per dare il benvenuto a Stefano Caneppele, professore di criminologia all'Università di Losanna. Buongiorno, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno.
Professor Caneppele, l'abbiamo detto, l'abbiamo lanciato, diciamo, il tema del web, di internet, per quanto riguarda, diciamo, i canali di smercio, ma soprattutto di vendita, cresce appunto l'importanza del web e soprattutto della sua parte oscura, chiamiamola così, il dark web. Ce lo può confermare?
Diciamo che questo tema è un tema che si è sviluppato negli ultimi 10 anni grazie anche alla diffusione dei sistemi Tor che consentono, anche se in maniera, diciamo così, ipotetica e non assolutamente certa, il fatto di essere totalmente anonimi nelle transazioni. Quello che sappiamo è che ancora oggi il darknet è un mercato di nicchia, circa l'1%, abbiamo fatto delle stime in Svizzera, è il mercato delle droghe che circola sul darknet. E dall'altro lato possiamo dire che un altro aspetto interessante è che abbiamo dato un messaggio anche un po', come dire, preoccupante rispetto alle tendenze e alla difficoltà di adattamento. Dobbiamo anche dire che anche i sistemi di controllo si adattano, e facciamo l'esempio recente degli mercati della droga, diciamo le piattaforme che vendevano sul darknet come Alphabay sono state chiuse e quindi rende difficile poi la ricostituzione della rete della vendita. Ma l'altro aspetto interessante è che le strategie di polizia si sono adattate anche evitando solo la chiusura, ma nel caso di un'altra piattaforma molto importante come ANSA, la polizia olandese ha fatto una sostituzione, cioè ha preso le credenziali degli amministratori della rete di ANSA e ha raccolto informazioni sui venditori e sui compratori di questa rete. Quindi un'operazione che si chiama Bayonetta, che si è conclusa l'anno scorso, che ha portato e ha permesso l'identificazione di diverse migliaia di consumatori e acquirenti sul darknet. Quindi è vero che il darknet è sicuramente un mercato anche interessante dal punto di vista della riduzione dei rischi, però non è necessariamente forzatamente anonimo.
Lei parlava dunque di sistemi di controllo che si adeguano, una strategia anche di contrasto che si adegua. Volevo sentire magari proprio su questo Andrea Lurati. Immagino che non sia facile poi condurre un certo tipo di indagine e di controlli sul web e soprattutto sul dark web.
Esatto, corrisponde alla realtà. Il dark web permette di rimanere praticamente anonimi. Queste sostanze poi principalmente arrivano da paesi lontani, quindi non è facile anche andare ad intervenire dopo alla fonte, diciamo, da chi li mette in commercio. Quindi noi, se riusciamo ad arrivare, spesso è all'acquirente finale che si trova sul nostro territorio. Comunque, quando abbiamo le inchieste che si sviluppano da noi, che comunque non sono tantissime, riguardanti vendite sul dark web, spesso sono frutto di segnalazioni che arrivano da gruppi di forze dell'ordine che si mettono assieme per fare delle grosse inchieste. Però ecco, è comunque un mondo molto vasto in cui non è facile muoversi.
Ma vi sentite attrezzati a sufficienza per contrastarlo proprio sul fronte del dark web?
Non è facile dare una risposta completa a questa domanda. Abbiamo dei mezzi che ci permettono di tenere sotto controllo, di monitorare la situazione. Dopo, come sempre, sicuramente qualcosa sfugge. Rassicurante il fatto che si dica che l'1% solo di stupefacenti viene commercializzato in questo modo, e pensando che poi principalmente sono queste nuove sostanze psicoattive, quindi il mercato è molto limitato.
Guido De Angeli, appunto, sull'importanza crescente di Internet e di questa parte meno controllata di Internet. Intanto è una realtà che in Svizzera sembra essere ancora ridotta, però qualche rischio che assuma delle connotazioni più pericolose c'è.
Sicuramente il dark web ha cambiato un po' le regole del gioco un po' per tutti. Effettivamente poi quello che si può constatare anche soprattutto da alcuni racconti, diciamo testimonianze di alcuni consumatori, è che talvolta la qualità delle sostanze che vengono vendute tramite il dark web, così come il prezzo, ecco, sono molto invitanti, diciamo così. È un aspetto che anche in termini di prevenzione e riduzione dei rischi stiamo cercando di valutare. Ci sono alcune esperienze all'estero dove il famoso Dottor X, per esempio in Spagna, cerca di intrufolarsi in questi canali proprio per cercare di stabilire un contatto con i consumatori e cercare comunque di dare un riscontro e richiamare l'attenzione sui rischi. È un po' una nuova frontiera, ecco, diciamo che appunto sul dark web non sono soltanto disponibili delle nuove sostanze psicoattive, ma la fanno comunque da padrone le vecchie droghe, in un certo senso. E quello che è anche sorprendente è comunque vedere come una sostanza, per esempio come la canapa, che quindi profuma, insomma, il cui odore è parecchio intenso, ecco, venga comunque smerciato tramite questo canale.
Ma tanto per intenderci, quindi al di là di quello che è la sostanza specifica, la stessa sostanza che trovo sul mercato reale costa molto di più di quella che troverei sul dark web. C'è una differenza sensibile di prezzi?
Sì, effettivamente, se penso magari all'anfetamina che viene venduta tra i 20 e i 30 franchi sul mercato illegale, ecco che sul dark web magari è disponibile per pochi franchi.
Quindi una notevole differenza. Dottor Alessandro Ceschi, lei appunto è un profondo conoscitore della realtà delle sostanze psicoattive, e sono quelle forse che vanno anche molto sul dark web. La sua conoscenza in materia a che riflessioni le porta?
Ma il collega De Angelis ha già detto correttamente, effettivamente sulla parte così nascosta della rete, il dark web, ancora da padrone la fanno le classiche droghe. C'è il fenomeno così che tende un po' a prendere piede della presenza sempre più importante anche delle nuove sostanze psicoattive, in parte dovuto al fatto che ce ne sono sempre di più, come abbiamo detto, in parte anche dovuto al fatto che dalla parte aperta, pubblica, diciamo così, consueta, usuale della rete, del web, per il fatto che vengono progressivamente sempre più controllate dalle leggi, quindi passano nell'illegalità, passano poi anche in questa parte nascosta della rete. Quindi sì, sono in aumento anche lì.
Stefano Canepele, appunto, prima lei citava un paio di esempi conclusisi felicemente a livello di indagini e di misure proprio per contrastare questo fenomeno, quindi diciamo che le autorità si stanno attrezzando comunque nella maniera giusta anche proprio per fronteggiare su più fronti, quindi su quello classico dello spaccio e della criminalità organizzata fino al, come dire, fino alla lotta sul web.
Beh, diciamo che la lotta contro la cybercriminalità è diventata una priorità, anche Europol ha costituito questo centro per la lotta contro lo cybercrime, a livello internazionale ci si è resi conto che la cooperazione internazionale è essenziale proprio perché ha una dimensione molto spesso trasfrontaliera, anche se rispetto ai casi che abbiamo analizzato noi sulla vendita sul dark web abbiamo visto che c'è una dimensione anche molto locale di venditori che acquistano magari su mercati di strada e rivendono poi anche su mercati diciamo così nazionali. Il dato interessante è che il web non è solo utilizzato per fare acquisti ma anche per prendere informazioni, ci sono diversi forum dove gli utenti si interrogano rispetto all'utilità e ai rischi, alle conseguenze o agli effetti di certe sostanze che sono uscite, quindi da questo punto di vista internet, ma non solo il dark web ma anche diciamo così l'internet visibile, presenta sempre di più offerte anche rispetto a sostanze che sono tra il legale e l'illegale. L'aspetto importante che va sottolineato però, che l'altro punto, è che c'è un problema di fiducia, giustamente io compro da una persona che non conosco, quindi molto spesso, soprattutto nella fase iniziale, il primo mercato famoso delle droghe, Silk Road, che tutti pensavano fosse un po' un eBay delle droghe, dove il consumatore acquistava dal produttore, era in realtà un mercato all'ingrosso, dove i compratori erano dei compratori all'ingrosso che poi rivendevano, e nei meccanismi di vendita, nei forum, nelle transazioni, era evidente come la quantità acquistata in prima battuta fosse una quantità minima, proprio per testare la qualità della droga che veniva ceduta, per cui il meccanismo e la grande difficoltà è proprio quella di qualificare la qualità che il venditore offre rispetto a un sistema online, e in questo caso sono tutti i meccanismi legati ai feedback che i vari compratori possono dare rispetto al venditore, che sono utilizzati anche come un indicatore sulla affidabilità e sulla qualità di questo venditore, un po' come se pensiamo a altri siti di funzionamento normale, quando compriamo su eBay o su altri siti, dove il venditore ha un certo numero di feedback, e più il venditore ha più stelle e ha più transazioni effettuate, più dà un segnale di fiducia.
Alessandro Ceschi.
Ma solo una breve aggiunta a quanto ha detto di molto giusto il collega riguardo questi forum. Effettivamente possono essere anche delle fonti di informazioni importanti riguardo queste nuove sostanze psicoattive, perché è proprio un fenomeno che caratterizza queste sostanze è il fatto che manca completamente informazione sulla loro tossicità clinica. Sono sostanze immesse illegalmente, non sono completamente differenti dai medicamenti, che devono passare diversi studi clinici strettamente regolamentati. Arrivano di colpo sul mercato, hanno spesso problemi di sintesi alle loro spalle e non si sa minimamente come funzionino. Quindi queste prime esperienze dei consumatori sono importanti, altrettanto importanti, perché forniscono dati comunque di qualità maggiore, sono appunto queste reti di cui facciamo parte, di raccolta di informazioni dei casi di intossicazione, quindi dei pazienti che hanno un problema dopo che hanno consumato queste sostanze.
Però rimane il fatto che il mercato è molto dinamico, per cui basta poco per cambiare gli effetti anche che può avere una sostanza.
Assolutamente, l'imprevedibilità e la pochissima conoscenza sulla tossicologia clinica, sulla tossicità di queste sostanze, è il problema maggiore.
Stefano Canepele, ci stiamo avviando verso la conclusione. Abbiamo parlato del web, piacerebbe anche cercare di capire, per quanto riguarda la realtà svizzera, quali sono le rotte più fisiche, diciamo, della droga che giunge dalle nostre parti. Leggevo ad esempio che rispetto a qualche anno fa, soprattutto sono i porti a nord dell'Europa che stanno convogliando appunto nel continente tutta una serie di merce illecita.
Allora diciamo che la droga segue un po' i flussi dei commerci internazionali, e se noi guardiamo i traffici internazionali, non di illegali, ma di beni prodotti, vediamo che questi traffici seguono esattamente le stesse vie, perché molto spesso i canali e i flussi sono gli stessi. Tant'è vero che è molto più facile nascondere delle partite di droga, soprattutto di grande quantità, in container che vengono inviati, oppure nel caso dei produttori cinesi, inviare delle sostanze che non sono vietate, perché sono sostanze nuove, non sono inserite nella lista delle sostanze proibite nella lista delle droghe, quindi in realtà è un commercio che viene considerato comunque legale, e questa è un po' la sfida e la difficoltà anche della lotta contro il traffico di sostanze, sia quelle più, diciamo così, classicamente conosciute, sia quelle che vengono immesse sul mercato, con l'altro aspetto importante che la dimensione geopolitica conta. La situazione in Siria e in Turchia ha di fatto per molti versi rallentato quella che era una delle vie tradizionali, oppure la situazione per l'eroina, per la situazione in Libia ad esempio, ha creato delle premesse per la resina da cannabis, che prima era solo prodotta in Marocco. Quindi diciamo così, il contesto geopolitico è anche un aspetto molto importante per determinare i flussi e le rotte, e in questo caso è proprio un'indicazione di un mercato che si adatta rispetto alle situazioni più efficienti o meno rischiose per poter portare avanti il proprio business.
Sì, a dimostrazione di come effettivamente poi il mercato abbia questa capacità di di plasmarsi su quelle che sono le novità, come diceva lei, sul fronte internazionale. Io ringrazio lei, così come ringrazio Guido De Angeli, Alessandro Ceschi e Andrea Lurati per aver partecipato a questa discussione. Ringrazio anche gli ascoltatori e Igor Gianola in regia tecnica. Noi torniamo lunedì alle 8:20 su Rete 1, siamo in replica alle 19:25 su Rete 2. A tutti l'augurio di una buona giornata.